Ma allora, eravamo arrivati qui, mi pare, presso poco, con altre parole magari, ma insomma, la cosa era un po' questa. Il tema, una parola da vivere, no? Una parola che salva. Ma se appunto la salvezza, virgolette, si realizza incontrando l'umanità di Gesù e l'adesione alla parola che essa offre, l'adesione che si dà all'appello che l'esistenza di Gesù lancia, no? Se è la fede in Lui che mi dà la chance di realizzare la mia umanità, cosa vuol dire credere in Gesù? Vuol dire, vedremo, come dice il Vangelo, credere e farsi battezzare. Che noi adesso 2000 anni facciamo queste robe, farsi battezzare vuol dire quella roba lì, ma proviamo a immaginarla anche qui radicalmente, questa faccenda. Beh, il Vangelo di Marco è esplicito, subito nelle prime righe, dopo la resurrezione, fa dire a Gesù: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Beh, la formula è molto, sembra, è precisa, perentoria. E può anche essere interpretata in maniera restrittiva, addirittura pericolosa. E di fatto per molto tempo è servita a giustificare che fuori dalla Chiesa cattolica non c'è salvezza. No? Extra ecclesiam nulla salus. L'abbiamo insegnato al Catechismo, nella teologia, al Magistero. Poi evidentemente la teologia cercava di recuperare il tema, il battesimo di desiderio, abbiamo anche almeno desiderio implicito, il battesimo implicito, e che si partiva appunto dal battesimo. È un'interpretazione appunto restrittiva e pericolosa, in quanto la si legge come l'obbligo di passare attraverso il rito liturgico del battesimo. Certo, associato alla fede, certo. E quindi del diventare chiesa, no? No, è quello che io avevo chiesto molto grossolanamente quando Papa Wojtyła, nel primo bellissimo discorso che ha fatto, aprite le porte a Cristo, e poi aveva introdotto nella Redemptor Hominis che la Chiesa ha come via l'uomo. Quindi in qualche maniera c'era questa affermazione forte che ogni uomo salva se stesso in riferimento a Gesù, no? E poi però sta roba andava connessa con l'ecclesiologia. Cosa facciamo? Dobbiamo far diventare tutti cristiani gli uomini per salvarsi. Sta roba qui la Chiesa la deve un po' chiarire, se no si può far finta continuamente. Il problema è gli altri. Dimmi qualcosina sugli altri, per esempio. Ma del resto, vabbè, no, dai, andiamo su altre piste, no? Ma questo testo, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Non si può leggere questo testo riprendendone il senso in maniera nuova, appunto, in questo caso cercando una ritraduzione plausibile con lo sforzo che stiamo facendo, no, di dirlo in termini antropologici, no? Allora, intanto la formulazione presenta un po' di problema, nel senso che i due termini credere ed essere battezzati, come vedete, sono simmetrici al non credere. E quindi per alcuni versi credere e essere battezzati vanno presi per come indissociabili, come designanti un'unica e sola realtà, la quale può avere due facce, ma indissociabili, no? Perché, appunto, se no il senso è squilibrato della frase. Cioè, chi crede e viene battezzato è salvo, chi non crede non è salvo. Vuol dire che credere e essere battezzati in qualche maniera sono la stessa cosa, no? Un credere che comporta salvezza o condanna a seconda che lo si accetti o non. Allora, quando si dice chi crede è salvo, chi non crede non è salvo, si intende per credere il riconoscere in Gesù il Figlio di Dio con tutti i dati che la fede cattolica attribuisce poi a Gesù, nel senso moderno del termine, in ciò che intendono le chiese, che noi per esempio diciamo la domenica dicendo credo in un solo Signore Gesù Cristo, l'ingenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, generato, amato, stessa sostanza del Padre, nato a Maria Vergine, patito sotto Ponzio Pilato. Beh, io credo che si possa dubitare che voglia dire questo, no? I primi discepoli, se avessimo detto il credo, non capivano niente. Dice, ma che c'entra Gesù con sta roba? No. I primi cristiani sono giunti a queste convinzioni, lo sappiamo, al termine di un cammino. È stata un'esperienza di vita. E d'altra parte hanno poi ci hanno messo dei secoli di grosse discussioni a rielaborare il contenuto di questa esperienza in quella che noi diciamo la fede cristiana, no? E allora mi pare che evidentemente per i primi cristiani credere non voleva dire aderire alla realtà sociale delle chiese e all'insieme di idee e di immagini che 20 secoli dopo esse veicolano. Certo, uno dice, ma io vivo adesso, dove... è ovvio che tutto questo, l'appartenere alla Chiesa istituita, l'appartenere alle formulazioni della fede quali sono espresse, oggi appunto è sensato. Se fai un certo lavoro resta sensato, diciamo meglio. Che bisognerebbe anche essere franchi nelle cose, no? E quindi è sensato nell'esperienza dei cristiani di oggi. Ma presentare questo aspetto come primo rischia innanzitutto di non far capire bene che cosa vuol dire, ma anche rischia di far passare accanto alla vita nuova che propone il Vangelo. Cioè, se noi guardiamo a ciò che significa per i primi discepoli la loro adesione alla fede, credere in Gesù appare soprattutto, anzitutto, come la scelta di un modo di esistenza, quella di cui venivano dall'essere testimoni. E quindi nel riconoscere in questo modo di esistenza di Gesù un modo di vivere che dà senso alla vita. Scegliere di servirsi della propria vita perché altri vivano di una vita sempre più vera, e quindi aiutarli a vivere e a credere che l'esistenza ha senso. Questo è l'asse centrale della maniera di vivere di Gesù. Ora, questo non è affatto ovvio e bisogna crederci. E dall'altra parte se ne trova in Gesù di Nazaret una testimonianza perfetta. Con lui si sperimenta che questo è possibile e si vede dove questo conduce e si può arrivare a credere che questo si è realizzato, è risuscitato. In Gesù una concezione della vita umana e del suo senso viene messa in luce. Credere e adottare questo genere di vita. E in questo senso la resurrezione, appunto, rivela il senso di ciò che molte persone vivono senza mai aver sentito parlare di Gesù. Quindi in questo senso appunto la proposta di riflessione, certo chi ha avuto la conoscenza di Gesù e l'incarico di dirlo, secondo me ha un compito altissimo, no? È il compito della Chiesa di testimoniare e di invitare a questo cammino, ma in sé radicalmente è l'amore effettivo del prossimo che è la salvezza. Noi sappiamo, vi cito la prima lettera di Giovanni, noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i nostri fratelli. Chi non ama rimane nella morte. E quindi non credere radicalmente significa rifiutare questo tipo di vita. Rifiutare l'appello all'amore. Rifiutare in definitiva ciò che si presenta come la chance sensata di umanizzare la propria vita in verità. E si può capire cosa vuol dire che colui che non crederà sarà condannato, cioè rifiuta di accedere alla sua umanità. La chiusura su di sé e il rifiuto delle nostre attese più profonde ci condannano, appunto. No? Si rifiuta di diventare uomini. Però il testo parla anche di battesimo. E questo certo dice, però dice, dobbiamo essere battezzati, no? E questo per alcuni versi, rispetto a ciò che stiamo dicendo, fa problema. Se la salvezza della nostra vita si gioca nell'adesione al modo dell'esistenza che Gesù ha validato. Che cosa significa questo battesimo legato all'atto di fede? Oppure anche questo è suscettibile di un'altra lettura che lungi dal negare ciò che traduce l'atto liturgico che oggi noi celebriamo, lo situa in una prospettiva più radicale. Beh, anche qui, fino a un'epoca recente, a lungo, la risposta era chiara, no? Il battesimo che permette di entrare nella salvezza è chiaramente il gesto dell'acqua posto pubblicamente nelle chiese come sacramento. Esso simbolizza e realizza il dono da parte di Dio della vita nuova al nuovo battezzato. È l'attestazione pubblica della fede di costui e il suo ingresso nella comunità ecclesiale. Tutto questo, appunto, esprime questa idea fondamentale, questa realtà fondamentale dell'essere incorporati in Cristo. Cioè, essere battezzato in questo quadro di comprensione significa essere membro della Chiesa. Significato che resta intero quando noi partiamo dalla logica liturgica sacramentale. Cioè quando si riflette alla portata di questo gesto liturgico per la costruzione del corpo sociale che è la Chiesa e per la vita spirituale dei cristiani battezzati, no? Se avremo occasione di parlare del senso dei sacramenti dentro la Chiesa, proprio in questo discorso lo recupereremo questo aspetto. Ma per il momento la questione è di sapere se questo significato del battesimo, della parola battesimo, ne esaurisce il senso. Se fosse così, la proposta cristiana avrebbe di fronte una grande difficoltà, perché vorrebbe dire che la nostra proposta è indissociabile dall'appartenenza religiosa alla Chiesa, no? Cioè l'appartenenza religiosa sarebbe la condizione sine qua non dell'entrata nel movimento della salvezza. La condizione per condurre questa vita da uomini chiamati a diventare veramente umani. Non so, cioè io vi dico queste cose, poi ci penserete un po' anche voi, ovviamente. No. Però il tentativo di allargare e di scavare la comprensione del battesimo ci suggerisce di provare a chiedere, ancora una volta, andare vicino all'evento fontale, ai Vangeli, chiederci come si può comprendere la parola battesimo se ci si mette nel contesto dei contemporanei di Gesù. Cioè, se andiamo il più vicino possibile alla risonanza che poteva avere dentro l'orecchio, dentro il cuore dei primi ascoltatori del Vangelo. Di sicuro, vedete com'è questi salti, che certo non chiariscono, però sono illuminanti, perché ti fanno capire di colpo che la nostra maniera di concepire oggi il battesimo non era certo quella dei primi discepoli, no? Non poteva certo essere inteso nel senso che ha preso attraverso 20 secoli di storia il rito così come oggi noi lo celebriamo. Senza dubbio il battesimo è legato all'atto di credere. Vangelo di Marco, Atti degli Apostoli, appunto. E fin dall'inizio ha assunto il senso di una espressione, di una manifestazione dell'adesione a Cristo. Oh. Ma perché è il gesto del passaggio nell'acqua che è stato mantenuto per questo? Questo gesto, sappiamo, i cristiani non l'hanno inventato. Il battesimo esiste nell'ambiente giudaico del primo secolo ed è quello che danno i battisti di allora. E tra loro uno è celebre, Giovanni Battista. Il Vangelo nota del resto che un tempo Gesù stesso era di loro, anche se egli non battezzava personalmente, erano i suoi discepoli che compivano quel gesto, no? In che cosa consisteva quel gesto? Certo, ha la componente dell'attesa escatologica, ha la componente della conversione, ma perché quel gesto lì nel Giordano? No. Il Battista immerge le persone nel Giordano chiamandole alla conversione. Il luogo in cui questo avviene gli dà un significato profondo. Il Giordano è la frontiera, quella che attraversarono gli ebrei alla fine dell'Esodo per entrare in Israele. Quindi la frontiera tra il deserto, la terra dei pagani, dove vivendo da nomade il popolo ha ricevuto la legge, e confine tra il deserto e la terra promessa, dove il compimento fedele della legge assicurerà al popolo la vita, la prosperità, appunto, tutti i passi di Giosuè. Questa attraversata del Giordano, leggete il libro di Giosuè, che è celebrata come una liturgia, no? Una consacrazione. Questa attraversata del Giordano, che rinnova la traversata del mare dei giunchi al tempo dell'uscita dall'Egitto, significa la sottrazione alla schiavitù, l'entrata nella terra dei figli, dei liberi, appunto, no? E quindi, ai tempi di Gesù, immergersi nel Giordano significava una volontà di ritornare alla fedeltà, alla parola di Dio, alla legge, a vivere della parola di Dio, della terra che Lui ha promesso, no? Per manifestare questa decisione si attraversa di nuovo la frontiera, quella che permette di passare dal mondo pagano al mondo della promessa, dell'alleanza. E la formula essere battezzati evoca questo gesto simbolico, il cui senso è chiaro, ancora una volta. Il gesto testimonia una scelta di vita. L'opzione che si fa per un certo stile di vita. Potete voi, quando Gesù si rivolge ai discepoli, potete voi essere battezzati del battesimo con il quale io sarò battezzato? Potete entrare nella mia via del dare la vita, appunto. Evoca chiaramente la sua passione, no? Noi siamo battezzati nella morte e resurrezione di Gesù. Siamo battezzati in questo passaggio dalla terra in cui tenevamo la vita per noi al dare la vita, appunto. Questa è la conversione. Questa è la vita vera. Potete voi essere battezzati del mio battesimo, evoca chiaramente la sua passione, la scelta del dono di sé di cui egli ha fatto la sua regola di vita e ciò che ne seguirà, cioè il suo passaggio nella morte. Quando i primi cristiani riprendono il termine essere battezzati, credo che rimandino a questa scelta. Si entra nella via quando ci si decide a credere alla via che Gesù ha aperto, ha percorso. Entrando nella sua via, discepoli, nel suo modo di esistere si partecipa alla sua vita. E quindi mi pare che in un primissimo significato, in un primissimo senso, essere battezzati voglia dire manifestare concretamente la scelta di vita nella quale si crede di trovare il senso della propria esistenza, no? E forse questo, in questo senso radicale, si capisce anche l'accostamento dei due termini indissociabili. Credere e farsi battezzare, no? Perché dicono due cose che sono inseparabili. Cioè, credere che quel tipo di vita è salvatore, farsi battezzare è entrarci, l'impegno di fatto in questo tipo di esistenza, mettersi dentro, appunto, no? Da una parte il credere, l'intenzione che guida la scelta, dall'altra parte il farsi battezzare, l'azione che la traduce. Non so, da questo punto di vista limitato, da cui, perché lo capite, tutti i discorsi poi liturgici e teologici che si fa sul senso del battesimo non vengono, anzi, gli si mette dentro il contenuto umano, capisci? No? C'è lo sforzo che stiamo facendo, di dare una verità umana a tutte queste cose qua che noi diciamo, che sono vere evidentemente. Quindi non è legittimo dire che si vive il battesimo, si vive la realtà del battesimo. Quando ci si immerge per oltrepassare la frontiera tra questi due stili di vita. Su una riva la vita nella difesa dei propri interessi, no? La vita chiusa. Sull'altra riva la vita messa a servizio degli altri. In questo senso essere battezzati è vivere la sfida dell'amore e gli atti che lo traducono, no? Capite perché i cristiani vi ha persegato a inventare la confessione, no? Perché ha capito che questo passaggio che avviene nel battesimo poi viene ritrattato più volte, quindi bisogna continuare a riconvertirsi, o farsi perdonare, no? O rivivere il battesimo. No? Agire così è in atti e non solo a parole, come dice ancora Giovanni, aderire al tipo di umanità che Dio ci ha offerto in Gesù, appunto, al tipo di umanità testimoniato e realizzato da Gesù. La parola iscritta in un angolo della storia umana è sempre viva, il cui incontro ci chiama a vivere. Capite che se è così, appunto, il cosiddetto battesimo di desiderio, è un seppellirsi in questo stile di vita, un entrare in questa via, lo si sappia o no, si è introdotti nella maniera di vivere che Gesù ha accreditato, no? Agli occhi della fede cristiana, che non è tanto, vedete, l'idea del recuperare solo cristiani senza saperlo, è piuttosto la prospettiva dello stupore, il regno di Dio è qui. La tua fede ti ha salvato. Sono rimasto impressionato dalla tua fede. La Chiesa dovrebbe girare a far così. A scoprire l'azione dello Spirito, capito? Nell'animo dell'uomo. Certo, scoprirlo. E poi siccome lui diceva, guarda che tu stai vivendo quella roba lì. Io ho conosciuto Gesù. Se poi quello lì, dai racconti che tu fai di Gesù, da quello che fai vedere, si appassiona a Gesù, può iniziare un processo cristiano. Manga mia, l'ha fatto il cristiano, te dice. Ma chi ve l'ha detto? Vabbè. Colui che vive così realizza la sua identità di figlio. Punto, no? Egli è realmente partecipe di Cristo, incorporato a Cristo. Il suo volto, i suoi atti sono anch'essi nei loro limiti, nella loro fragilità, ma anche nella loro singolarità, i riflessi simbolici dell'amore che salva il mondo. Mi pare che a partire da qui, a partire da questa prospettiva, diventa anche significativo, è possibile comunque situare il senso specifico del termine battesimo preso nella sua accezione liturgica, no? Con tutto il problema poi del battesimo ai bambini, che è stata una scelta particolare del regime di cristianità, che pone tutta una serie di problemi, di opportunità, ma anche di problemi, e che non è certo il caso tipico del battesimo cristiano, no? Che è molto più evidente quando è un battesimo di un adulto, questo mi pare sia evidente, no? Cioè, il senso specifico del termine battesimo preso nella sua accezione religiosa, liturgica, è che le chiese cristiane sono nella società dei luoghi che hanno la funzione di dispiegare questo simbolismo dell'esistenza umana, quindi della salvezza di Dio che vi è iscritta, che è iscritta nell'esistenza umana e che si realizza là dove c'è l'amore, appunto. Là dove l'amore è re. Cioè farsi battezzare da cristiani come cristiani e dare pubblicamente testimonianza di questa scelta di vita e di ciò che significa quanto all'umanizzazione dell'umanità, appunto. Cioè quando diciamo ai genitori, guarda che battezzi il tuo bambino, no, perché allora il tuo bambino è salvo. Lo battezzi per dichiarare pubblicamente che al figlio di Adamo è offerta la salvezza. Quindi tu esprimi quello che è vero anche per i bambini cinesi, capito? Ma dopo sai, il fratello maggiore dice, ma allora si salvano anche quelli là, cosa serve essere cristiani? Ma siamo a quei livelli lì, perché sappiamo che noi siamo a quei livelli lì, no? E quindi però questa roba qui ci mette dentro un'impresa titanica, che è quello effettivamente di salvare l'umanità, di liberarla, di cercare di metterci in questa direzione che è dura, appunto, durissima. Cioè credere nella salvezza è credere che la mia umanità e l'umanità dei miei amici uomini non è un'illusione, non è stato un aborto, uno sbaglio, che so io, no? né però un regalo che viene chissà come magicamente da fuori, no? Ma... Certo, nella salvezza della mia storia, della mia umanità, io riconosco un al di là di me, una trascendenza, appunto, un'origine, una grazia. Ma, appunto, che sorge dal di dentro di me. Questa è la grazia, è l'elemento radicale dell'antropologia. Sapete perché noi facciamo tutta questa difficoltà di dire, ma si parla così dell'uomo, allora Dio? Perché noi crediamo comunque che l'uomo è staccato da Dio, che la grazia non c'entra con l'uomo, è una roba che viene dopo, cioè noi pensiamo l'uomo come autonomo. Va bene.